Va bene, buonasera a tutti. Sono veramente riconoscente al Signore per essere qui. Sono le cose che si dicono sempre all'inizio, ma è una realtà. È una realtà perché è veramente bello quando i fratelli dimorano insieme. Questo, cari fratelli e care sorelle, è un versetto biblico che viene usato, magari viene anche abusato perché uno non sa come rompere il ghiaccio, quindi dice queste quattro cose, no? Non permettiamo che sia un'abitudine. Perché è veramente bello che i fratelli dimorino insieme. Perché quando ci sono fratelli e sorelle che sono insieme, là il Signore è in mezzo a loro, in mezzo a noi. Che il Signore possa davvero guidare questo nostro incontro. E voglio partire da un versetto che è molto, molto significativo. Efesini 5,14, la prima parte di questo versetto. Dice risvegliati tu che dormi. Noi questa sera, questo pomeriggio e anche nella seconda parte dell'incontro parleremo di risveglio, parleremo quindi, se parliamo di risveglio, parliamo anche di sonnolenza. Faremo diciamo una sintesi per verificare la situazione della Chiesa in Occidente e poi concentreremo le nostre attenzioni, il nostro spirito, la nostra mente sulla responsabilità della sposa, la sposa del Signore, quella sposa che deve risvegliarsi perché è una sposa guerriera e se è una sposa guerriera deve combattere e deve aspettare il suo sposo. Quindi parleremo di questo. Risvegliati tu che dormi, però partiamo subito con un piccolo problema. La scelta è tua. A volte noi diciamo, Signore, manda un risveglio, che il tuo spirito possa davvero suscitare un nuovo fuoco nelle nostre assemblee, nelle nostre chiese. E deleghiamo allo spirito quella parte che invece anche noi dovremmo fare. Perché siamo noi che dobbiamo spalancare le porte del nostro cuore affinché lo Spirito possa fare il suo lavoro in noi. E quindi la nostra responsabilità, la scelta è nostra. Vogliamo essere risvegliati oppure no? C'è un versetto in Giovanni capitolo 4, versetti 23 e 24, in cui il Signore Gesù dice: l'ora viene. Il dialogo con la Samaritana, l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Quindi noi vediamo che c'è un'azione di Dio, una volontà di Dio che ricerca tali adoratori, che lo adorino in spirito e verità. Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Noi però nel corso dei secoli abbiamo avuto la tendenza a dividere la verità e lo spirito. Allora noi abbiamo dato enfasi, alcune denominazioni hanno dato enfasi alla sola verità, altre denominazioni hanno dato enfasi al solo spirito. Allora, se noi diamo enfasi o a una o all'altra, noi provochiamo una spaccatura fra queste due realtà. E questo dimostra una volta di più che adottando questo metodo di esclusione o una cosa o l'altra, dimostra una volta di più che siamo figli di una cultura filosofica greca, il cui pensiero, il cui principio è quello di escludere, no? Aristotele parlava del terzo escluso, dicendo che una cosa non può essere contemporaneamente vera o falsa, quindi o è vera o è falsa. Nella logica funziona, ma non nello spirito, perché nel pensiero ebraico invece c'è questo concetto di inclusione, perché noi, figli della filosofia greca, abbiamo la tendenza a mettere Dio in una scatola, Come possiamo limitare Dio? Come possiamo creare, considerare il creatore dell'universo, metterlo in una scatola delimitata dai nostri schemi mentali, dalle nostre dottrine? Dio è così, Dio si comporta così, non può comportarsi in quest'altro modo. Allora, se noi mettiamo enfasi o solo sulla verità, o solo sullo spirito, noi ci scontriamo con delle possibili, non dico che per forza è così, ma ci sono delle possibili deviazioni umane che hanno in qualche modo caratterizzato il modo di essere di varie denominazioni. Io faccio un discorso generale di analisi, non voglio dire che una denominazione è meglio di un'altra, Sto facendo un discorso generale di analisi di una situazione che purtroppo oggi c'è in tutta la Chiesa occidentale. Voi perché stiamo troppo bene, anche se non stiamo più bene come una volta, però stiamo ancora bene rispetto a quelli che vengono sgozzati, vengono massacrati, vengono bruciati vivi. Perché? Perché non rinunciano, non rinnegano il nome di Gesù Cristo, non rinnegano il nome del Messia. E allora pagano con la vita questa fedeltà, questa coerenza. Noi invece non siamo ancora in quella situazione e allora ci divertiamo a beccarci, a combatterci gli uni con gli altri. Ma voi siete qui, ma voi siete là, ma voi siete su, ma voi siete giù. Allora, queste deviazioni umane, se noi diamo enfasi soltanto alla verità, e per verità qui intendo una storpiatura della verità. In che senso? L'elaborazione di schemi dottrinali facendo diventare delle opinioni umane, facendole diventare dei dogmi. Allora noi vediamo lo sviluppo di dogmi e dottrine e questo porta divisione, perché se un'opinione, se noi leggendo un passo della scrittura abbiamo un'opinione, dice ma questa è quello che mi sembra di aver capito. Il problema è quando quell'opinione noi la facciamo diventare un dogma. E quindi deve essere per tutti. Pensate che, dicevo prima con qualcuno, nell'ermeneutica ebraica ci sono 5 livelli di analisi, 5 livelli di comprensione. Il primo è un livello più semplice, più superficiale, quello letterale. E poi ci sono 4 altri livelli molto più profondi, ma vi posso assicurare molto, ma molto più profondi. Allora, il primo livello è quello che noi cristiani gentili occidentali, ecco, ci limitiamo a grattare la superficie del primo livello. Non sappiamo neanche che ce ne sono altri 4 dopo. La difficoltà sta che il primo livello lo possiamo capire a livello letterale, quello che in qualche modo riusciamo a capire va bene così, e gloria a Dio perché nonostante questa superficialità ancora molte persone si convertono all'opera di Gesù, vengono toccati, vengono rigenerati, hanno dell'opera del Messia, di Gesù o Yeshua in ebraico. Allora, gloria a Dio per questa sua misericordia, perché non è necessario, se vogliamo, per la salvezza, non è necessario riuscire ad andare negli altri 4 livelli, perché gli altri 4 livelli prevedono la conoscenza della lingua ebraica. Domani, a Dio piacendo, vi voglio fare un paio di esempi di questo, domani però. Allora, noi ci limitiamo a grattare la superficie del primo livello e pensiamo di essere i detentori unici della verità dogmatica. E invece noi stiamo solo grattando il primo livello. Però questo ci fa capire quanto siamo presuntuosi, quanto siamo arroganti e quanto pensiamo di essere qualcosa pur non essendo nulla, come dice la parola. Allora sviluppiamo dogmi e dottrine, creiamo steccati e poi ci combattiamo uno con l'altro perché tu non la pensi esattamente come me su quel piccolo punto, allora mi dispiace e non puoi avere comunione con me. E quindi liturgia e tradizione. Ci sono delle chiese che sono veramente addormentate. Perché deve essere fatto sempre tutto esattamente come si faceva 50 anni fa, e quindi tutta una tradizione che si porta avanti. Magari queste chiese conoscono gli aspetti fondamentali della verità, ma non c'è la vita dello spirito. Ma c'è freddezza e abitudine, c'è la chiusura allo Spirito Santo perché si nega la possibilità che lo Spirito Santo possa manifestarsi in modo vivo e potente in coloro che bruciano, che hanno un cuore che brucia di amore per il Signore Gesù, come i discepoli che erano sulla via di Emmaus, quando il Signore gli stava parlando, dopo, quando capiscono che era Gesù, era il Signore, si chiedono, si dicono, ecco perché bruciava, ardeva il nostro cuore, perché c'era la parola vivente, fatta carne, accanto a loro. Allora, quando noi diamo enfasi soltanto alla verità, deformandola con la freddezza, con la liturgia, con la tradizione, con le opinioni che diventano dei dogmi, noi chiudiamo l'azione dello spirito. Dall'altra parte, se si dà enfasi esclusiva a una azione, a volte anche incontrollata, tra virgolette, dello spirito, vediamo che ci può essere scarso discernimento. Allora tutte le manifestazioni vengono accettate perché? Perché lo spirito si muove come vuole. Allora tutte, qualunque tipo di manifestazione, anche molto dubbia, viene accettata come azione dello spirito, dimenticando che c'è qualcun altro che può ingannare, può sedurre con falsi prodigi, falsi miracoli. E ci sono dei doni che possono essere contraffatti dal nemico delle nostre anime. E questo porta a disordine quando l'Apostolo Paolo nella lettera ai Corinzi, nella prima lettera ai Corinzi, dice chiaramente che il nostro è un Dio di ordine. Però attenzione, attenzione, il nostro è un Dio di ordine, ma non perché vuole la rigidità liturgica, perché qualcuno confonde Dio di ordine con la rigidità liturgica, sono 200 anni che facciamo così, bisogna fare due canti, poi una preghiera, poi un'altra preghiera, poi un altro canto. Guai a sgarrare da questo programma. Mi rendo conto che sto rischiando molto. Ah, ecco, no, perché essendo la prima volta che sono qui, per un attimo ho detto, ah, Marco, datti una calmata. Ecco, perché, benissimo, loda il Signore. Ok, allora, scarso discernimento, disordine, poca conoscenza. Io ho sentito persone che amano il Signore. Persone che ricercano manifestazioni dello Spirito con sincerità, ma che hanno detto la Bibbia non è importante, lo Spirito ci illumina. Ecco, vedete come si può andare o da un estremo o dall'altro, e quindi c'è lo sviluppo di una pluralità di dottrine. Perché se noi non abbiamo conoscenza, chi mette enfasi solo sullo spirito e quindi l'azione dello spirito, l'unzione dello spirito, che sono tutte cose buone, sono tutte cose giuste, ma siccome noi siamo esseri umani che tendiamo subito a andare oltre, Allora noi vediamo che c'è una pluralità di dottrine, pluralità di dottrine perché dice tanto è tutto lo Spirito Santo e bisogna stare molto attenti. Invece la verità e lo Spirito, quando sono insieme, formano una bomba atomica spirituale. La parola del Signore è il fuoco dello Spirito. La parola scritta di Dio, che è la rivelazione che Lui ha voluto dare, è l'unzione dello Spirito, e quindi l'azione fresca, l'azione vera, l'azione viva dello Spirito Santo, che si innesta con una profonda conoscenza della parola di Dio. Questa è una bomba atomica. E allora noi potremmo fare delle cose altrimenti impensabili. Quando mai una bimba può affrontare un orso gigantesco? Questa è un'immagine che ho trovato, mi è piaciuta e l'ho messa. Eh? Ecco, delle cose impensabili quando c'è l'unzione dello Spirito e la piena e profonda radicalità e conoscenza della parola di Dio. Questo è straordinario. E noi siamo chiamati a questo. Non possiamo e non dobbiamo accontentarci della superficialità. È finito il tempo, noi siamo in un tempo in cui gli avvenimenti vanno sempre più veloci. Ricordiamoci del famoso orologio che è Israele. Vanno sempre più veloci e quindi la Chiesa del Signore, la comunità dei salvati, i credenti in Yeshua, Gesù, il Cristo, il Mashiach, il Messia, devono comprendere questo e devono capire che è l'ora di risvegliarsi. Facciamo una radiografia. Lì c'è il cuore, eh? C'è la gabbia toracica, c'è il cuore. Allora, facciamo la radiografia della Chiesa di oggi. Allora, nella Chiesa di oggi ci sono comunque molte cose buone, non. Cerchiamo di non buttarci giù troppo, no, perché sennò poi ci viene la depressione, che è peggio, no? Ci sono molte cose buone, però noi troviamo anche tante altre cose nella Chiesa. Orgoglio, presunzione, autoreferenzialità. Cosa vuol dire autoreferenzialità? Cioè ognuno ritiene di essere il depositario della verità. E lo afferma di essere depositario della verità. Tu non la pensi come me, tu sei un falso profeta, tu sei un falso dottore, tu sei un falso insegnante. Questa è una autoreferenzialità, cioè le mie referenze me le scrivo da me, come si suol dire, me la canto e me la suono. Tanto sono sempre io e quindi io garantisco per me stesso, tu garantisci per te stesso, ma nemmeno il Messia ha garantito per se stesso, perché lui aveva altre testimonianze. Aveva le testimonianze dei profeti, aveva la testimonianza dello Spirito, aveva la testimonianza di Giovanni Battista, aveva la testimonianza delle sue opere, aveva la testimonianza del Padre quando dice: questo è il mio figlio, in lui mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Lui aveva altre testimonianze al di fuori di sé e lui era il re dei re. E invece noi? Ah no, puoi mettere, ci mettiamo anche una bella etichetta perché abbiamo questa presunzione, questo desiderio di darci, di autogarantirci, no? Tipo l'autocertificazione. Ecco. Poi c'è tanto settarismo, c'è divisione, c'è maldicenza, ma la maldicenza ha la stessa radice della maledizione. La radice greca di diavolo è maldicente. Diaballo è colui che dice male, è colui che maledice. Allora, il maldicente è uno strumento del diavolo. Mi dispiace dirlo, però purtroppo uno degli sport preferiti nelle chiese non è il calcio, ma è la maldicenza. Perché
Perché è così facile criticare, è così facile dare addosso a qualcuno, è così facile mentire, e Gesù ce lo dice, ci avverte quando diranno mentendo diranno male di voi. Gesù ci ha preavvisati. Non pensiate che la vita cristiana sia tutta rose e fiori, perché chi vuole vivere piamente in Cristo, dice l'Apostolo Paolo, sarà perseguitato, sarà tribolato. E Gesù stesso dice, mentendo, non dicendo la verità, perché se dicessero la verità contro di noi e dicessero delle cose cattive nei nostri confronti ed è la verità, e noi ne paghiamo le conseguenze. Ma dice, mentendo diranno male di voi. Questo è il diavolo. Il settarismo, la divisione, fa che siano uno, come io e te, Padre, siamo uno. Il diavolo vuole dividere. Il proverbio latino divide et impera. Dividi le persone e vedrai che tu poi le manipoli meglio e comandi. Personalismo, ipocrisia, tiepidezza. Queste sono tutte malattie della Chiesa, il personalismo. Noi prendiamo tanto in giro i politici, non so se c'è qualche politico qui o se qualcuno si è candidato, non lo so, ma comunque, perdonatemi, no? Però noi prendiamo tanto in giro i politici, no? Come i film, a volte i film di un po' di anni fa, chi ha i capelli bianchi se li ricorda, no? Quelli di Totò, quelli di Alberto Sordi, eccetera. Lei non sa chi sono io. Bisognerebbe dire, quando qualcuno ha la presunzione di voler fare qualcosa che è contrario alla morale, alla legge, no? Come quello che parcheggia con il SUV nel posto dei disabili, no? E giustamente viene il vigile e dice, guardi che qui lei non può stare, ma lei non sa chi sono io. Il vigile dovrebbe dire, certo che lo so, lei è un gran maleducato, perché pensa di essere chi non è, illude se stesso. Allora, questo personalismo, in molte chiese c'è troppo personalismo, perché si dà più credito alla parola di uomo piuttosto che alla parola di Dio. Si dà più credito a quello che dicono gli uomini, ma l'ha detto lui, l'ha detto Marco. Chi è Marco? Niente, nessuno. Perché tutti quelli che sono salvati per il sangue di Gesù Cristo sono dei tizzoni scampati dal fuoco, perché noi dovevamo andare all'inferno. Non ci meritiamo niente, invece abbiamo tutto per la misericordia di Dio. Non dobbiamo mai dimenticarlo questo, cari fratelli e sorelle, perché altrimenti ci mettiamo su un piedistallo. Ci mettiamo su un piedistallo nei confronti degli altri e ci dimentichiamo che se siamo qualcosa, ma poca cosa, lo siamo per la grazia di Dio, non per le nostre capacità. E invece questo personalismo che rovina, l'ipocrisia, anche uguale, la tiepidezza, la Chiesa è tiepida, molte chiese sono tiepide, sono abitudinarie, delegano tutto a quell'ora e mezza della domenica, dice io ho fatto il mio dovere, sono andato al culto. Ma la vita cristiana non è questa, la vita cristiana è ogni secondo della nostra vita, noi siamo alla presenza di Dio. E con ogni secondo della nostra vita noi dobbiamo glorificare Dio, il Dio della gloria, il Dio creatore dell'universo. C'è anche stagnazione. L'acqua stagnante puzza. Nella Bibbia si parla di acqua fresca, si parla di acqua viva, si parla di fiumi che sgorgano. Non di acqua stagnante, perché i fiumi che sgorgano portano via tutte le impurità e c'è il ricambio di ossigeno. Nell'acqua stagnante c'è morte, c'è puzza, è qualcosa di brutto. Nemmeno i pesci riescono a vivere nell'acqua stagnante, sono lì poveracci che stanno soffocando perché non c'è più ossigeno. scarso impatto. Che impatto abbiamo sulla società di oggi? Nel libro degli Atti degli Apostoli noi vediamo che in 30 anni un gruppo di persone infuocate dallo Spirito Santo ha cambiato il mondo. E poi però c'è stato il declino. Ora noi che impatto abbiamo sulla società, sul mondo? È il mondo che entra nella Chiesa, non è la Chiesa che condiziona e porta la luce nel mondo, ma è il mondo che sta portando le tenebre nella Chiesa. Perché? Perché c'è sonnolenza, perché c'è abitudine, perché c'è tradizione. E poi ci sono anche tanti peccati tollerati. Noi condanniamo, stigmatizziamo i grandi peccati, no? La fornicazione, l'adulterio. Però poi tolleriamo l'ira, l'ingordigia, l'invidia, la maldicenza. Questi li tolleriamo perché, cosa vuoi, mica possiamo essere perfetti. No, non possiamo essere perfetti da noi stessi, però guarda caso che nella Bibbia è scritto siate perfetti come perfetto il Padre vostro, siate santi perché io sono santo. E chi è che è l'autore della nostra santità? Dio. E quindi noi dobbiamo vivere questo cammino di santificazione continua. Invece noi tolleriamo peccati, tolleriamo compromessi, tolleriamo abusi. Abusi sono anche quando qualcuno che il personaggio, no, fa pesare la sua presunta autorità nell'ambito di qualche comunità per soffocare il confronto, il dialogo, un'opinione diversa che però si può benissimo dialogare, si può benissimo discutere fraternamente. Dice, guarda, tu hai capito questo dalla parola di Dio, io invece ho capito un'altra cosa. Fammi capire, fratello, fammi capire come sei arrivato a questa conclusione. Mi sembra che questa dovrebbe essere la cosa normale. Invece no. Ah, non la pensi così? Mi dispiace, ma tu con me hai chiuso. Cioè, ma confrontiamoci, vediamo, parliamo, dialoghiamo. Sei un falso profeta. Ci saranno tanti falsi profeti, ci sono tanti falsi profeti, però non possiamo sparare, fare il fuoco amico, cerchiamo di concentrarci sul fuoco nemico, cioè spariamo contro il nemico, non spariamoci tra di noi, e così il nemico è lì che ride. E poi c'è quell'arroganza basata sulla superficialità, che vi dicevo prima, quei cinque livelli ermeneutici dell'ermeneutica ebraica. Noi ci fermiamo sulla superficialità e crediamo di aver capito tutto. La Bibbia è un libro ebraico, sia l'Antico Testamento, il Tanakh, sia la Nuova Alleanza, è un libro ebraico che deve essere interpretato con i caratteri ermeneutici interpretativi ebraici. Invece noi siamo così arroganti da dire di aver capito la Bibbia più degli ebrei. Allora, tutto questo ovviamente si riflette su quella che è la sposa di Dio, dell'Eterno. Quello è il tetragramma in ebraico. Yod, Het, Vav, Het. Allora, se noi andiamo a vedere la Bibbia, vediamo che il matrimonio è presentato come modello del nostro rapporto con Dio. È qualcosa di stupefacente. Il concetto del matrimonio come modello del nostro rapporto con Dio c'è dalla Genesi all'Apocalisse. Allora, nel Cantico dei Cantici è scritto: chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna, pura come il sole, tremenda come un esercito a bandiere spiegate? Immaginiamo una collina, noi non vediamo al di là della collina, siamo i nemici, no? Noi siamo i nemici. A un certo momento, dall'altra parte della collina, sentiamo un rumore, migliaia di piedi, adesso non vado tanto, ma migliaia di piedi, no, che marciano, e poi magari ci sono anche delle melodie che accompagnano questa marcia, e più passa il tempo, più questo esercito dall'altra parte, presumiamo che sia un esercito, no, si ingrandisce, aumenta di numero, e poi avvicinandosi a dove siamo noi, aumenta anche il rumore, la potenza, e se noi sentiamo che il terreno comincia a tremare, e poi piano piano, noi vediamo spuntare che cosa? Gli stendardi, le bandiere, perché le bandiere ovviamente sono più alte, quindi i primi stanno portando la bandiera, la Bibbia dice che la nostra bandiera è Gesù Cristo. Quello è l'esercito terribile, tremendo, guerrieri che sono equipaggiati per combattere, quella è la nostra immagine. Noi la vediamo questa immagine? No. Non siamo più tremendi come un esercito che marcia a bandiere spiegate. Allora adesso dal Cantico dei Cantici andiamo nell'Apocalisse, Apocalisse capitolo 19 da 6 a 8. Poi udii come la voce di una gran folla e come il fragore di grandi acque e come il rombo di forti tuoni che diceva Alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Allora, questo è, in Apocalisse capitolo 19, è l'immagine delle nozze dell'agnello. Ci sono, a livello di denominazioni, a livello di evangelici, delle idee diverse rispetto a dove e quando ci saranno le nozze dell'agnello. Nella maggior parte degli evangelici, crede, ritiene, che queste nozze dell'agnello avverranno in cielo dopo il rapimento della Chiesa. Io personalmente ho creduto così per tanti anni, ora non lo credo più, lo dico. Poi se deciderete di invitarmi ancora, vedete voi, ma ecco, tanto quello che sto dicendo è anche pubblicato in un libro che ho scritto. Allora, le nozze dell'agnello rappresentano, e lo vedremo tra un attimo, rappresentano il coronamento di un progetto di Dio che è iniziato con la sua sposa, che è Israele. Voi direte, ma allora noi, chiesa gentile, non siamo ebrei, che cosa facciamo? Siamo la sposa o non siamo la sposa? Vedremo anche quello. Allora, noi vediamo questo evento, che noi riteniamo che sia un evento, ma pensiamo che sia una condizione che viene ristabilita. Non tanto un evento che avverrà, quanto una condizione che viene ristabilita. Ok? Anche se sembra un po' strano, ma adesso ci arriviamo, datemi solo un attimino di tempo. Allora, cosa vediamo qui? Vediamo tre parole chiave in questo passo che abbiamo appena letto: regno, nozze, sposa. Regno, nozze, sposa. C'è la parola chiesa? No. C'è la parola sposa? E c'è la parola significativa, una delle più potenti parole profetiche, regno, annunciato da tutti i profeti, il regno messianico, l'era messianica, il regno che il Signore stabilirà sulla terra, e Gerusalemme sarà la capitale del mondo. Ci sono anche tre azioni chiave. Il regno stabilito, e queste tre azioni chiave sono cronologiche, una dietro l'altra. Il regno stabilito, quindi vuol dire che il Signore è tornato e ha stabilito il suo regno a Gerusalemme, come hanno annunciato, ripeto, tutti i profeti. Due, l'esultanza e la gloria data a Dio per le nozze, infatti nel versetto abbiamo appena letto, nel passo abbiamo appena letto, diamo gloria a Dio perché sono giunte le nozze dell'agnello. Quindi le nozze dell'agnello non sono per la gloria della sposa, diciamo che non sono solo per la gloria della sposa, ma sono per la gloria di Dio, perché tutta la gloria dell'universo appartiene a Dio e al suo Messia. Qualunque ogni volta che noi ci prendiamo la gloria che spetta a Lui, noi siamo dei ladri, perché rubiamo la gloria che spetta soltanto al Messia, a Gesù Cristo, al nostro Signore, al Re dei Re. Allora, noi vediamo un regno stabilito, l'esultanza e la gloria data a Dio per le nozze, e che la sposa si è preparata. Quindi c'è una successione. E quando il regno è stato stabilito, sono giunte finalmente le nozze dell'agnello, la sposa si è preparata e quindi le nozze avvengono. Ora, se noi andiamo indietro nell'Antico Testamento, noi vediamo quante dichiarazioni d'amore Dio fa alla sua sposa, a colei che ha scelto come sposa. Allora, in Isaia 54, 5 dice: poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è l'Eterno degli eserciti, Yahweh Zebaot, è quello che nella Bibbia Nuova Diodati viene tradotto l'Eterno degli eserciti, nella Bibbia Nuova Riveduta viene tradotto il Signore degli eserciti, Zebaot sono gli eserciti. Noi cosa abbiamo letto prima nel Cantico dei Cantici? Tremenda come un esercito che marcia a bandiere spiegate, perché Dio è colui che è l'Eterno degli eserciti, il tuo Redentore è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra. Ecco qua. Allora, noi qui vediamo che lo sposo è il Creatore, questo lo dice a Israele, e sarà chiamato Dio di tutta la terra. Qui c'è tutto il progetto di Dio in questo versetto, perché verrà il giorno, i profeti lo annunciano, in cui Dio sarà l'unico Dio, il suo nome sarà conosciuto in tutta la terra e tutti esalteranno il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Poi dice Ezechiele capitolo 16 versetto 8, dice: io ti passai accanto, io ti passai accanto, ti guardai, ed ecco il tuo tempo era giunto, il tempo degli amori. Io stesi su di te il lembo della mia veste e coprii la tua nudità, ti feci un giuramento, entrai in un patto con te, dice il Signore e Dio, il Signore, e tu fosti mia. Ezechiele 16,8. Allora, noi vediamo qui: io stesi su di te il lembo della mia veste, io coprii la tua nudità e io entrai in un patto con te. Questi tre punti noi li vediamo in altri luoghi della parola di Dio. Io coprii la tua nudità. Adamo rispose: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Genesi 3,10. Dio il Signore fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Io coprì la tua nudità. Quindi il discorso della sposa, Israele, la sposa di Dio, le radici, la radice di questo discorso della sposa di Dio, noi le troviamo già Genesi capitolo 3, subito dopo il peccato. Io ho coperto la tua nudità, perché il rapporto che noi abbiamo con Dio è un rapporto matrimoniale. Poi, stesi il lembo della mia veste. Dio dice così a Israele, io stesi il lembo della mia veste. Se noi non conosciamo l'Antico Testamento, non conosciamo certe usanze, non riusciamo a comprendere questo. Allora io stesi il lembo della mia veste, cosa vuol dire? Boaz le domandò, chi sei? E lei rispose, sono Ruth, tua serva. Stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu hai diritto di riscatto. Ruth 3:9. Questo era un gesto simbolico con il quale un uomo, stendendo il lembo del suo mantello o della sua veste, dava un'indicazione chiara sul suo desiderio di avere quella donna per moglie. E Ruth dice questo a Boaz. Boaz è figura del Redentore, del Messia. Ruth era una moabita. Secondo la legge di Mosè e la Torah, i moabiti non possono far parte dell'assemblea del Signore. Ruth era una moabita. Allora qui noi vediamo la legge, perché vediamo, noi riteniamo che ci sia opposizione tra l'Antico Testamento e il Nuovo. Nell'Antico Testamento c'era la legge, nel Nuovo c'era la grazia. Quindi tutto quello che è stato scritto prima è già è superato. Non è affatto così. Allora, noi vediamo che secondo la legge, a me non piace tanto chiamarla legge quanto Torah, perché Torah è la parola esatta, significa insegnamento o istruzione. Legge, noi abbiamo una visione negativa della legge, pensiamo alle multe, pensiamo alle sanzioni, pensiamo alle limitazioni, no? Invece Torah, io preferisco chiamarla Torah, però va bene, chiamiamola pure legge. Allora, secondo la legge di Mosè, una moabita non può entrare nell'assemblea dell'Eterno, no? Questa è la legge nell'Antico Testamento. La grazia però apre la porta. Allora, la grazia è venuta solo con Gesù? No. Con Gesù la grazia è stata manifestata, ma la grazia c'era fin da Genesi capitolo 3. Allora, Ruth era una moabita, secondo la legge non poteva entrare a far parte dell'assemblea dei figli dell'Eterno, di Israele, ma guarda caso, sempre nell'Antico Testamento, la grazia e la misericordia di Dio hanno fatto un miracolo nella vita di Ruth. Perché? Perché Ruth divenne la bisnonna del re Davide. E quindi, da Ruth, come linea genealogica umana, viene chi? Il Messia, il Signore Gesù Cristo. Allora noi vediamo che c'è la legge e c'è la grazia, che vanno di pari passo, esattamente i punti dell'Antico Testamento. Poi il terzo dice, entrai in un patto con te, la saggezza ti salverà dalla donna adultera, dalla infedele che usa parole seducenti, che ha abbandonato il compagno della sua gioventù e ha dimenticato il patto del suo Dio. Proverbi 2:17. Quindi c'è un patto. In Malachia 2:14 dice, l'Eterno è testimone fra te e la moglie della tua giovinezza, verso la quale agisci slealmente, sebbene essa sia la tua compagna, la moglie alla quale sei legato da un patto. Malachia 2:14. Io coprì la tua nudità, andiamo a Genesi capitolo 3, stesi il lembo della mia veste, Boaz e Ruth, io sono legato da un patto con te. E lui stesso, in Proverbi e Malachia, conferma questo, Dio. Poi c'è ancora un'altra bella dichiarazione. In Geremia, va e grida alle orecchie di Gerusalemme, così dice l'Eterno, io mi ricordo dell'affetto che avevi per me quando eri giovane, del tuo amore da fidanzata, quando mi seguivi nel deserto, in una terra non seminata. Israele era consacrato all'Eterno, egli era le primizie della sua rendita, tutti quelli che lo divoravano si rendevano colpevoli e la calamità piombava su di loro, dice l'Eterno. Geremia 2:2-3. Infatti, se noi torniamo indietro a Genesi capitolo 12, versetto 3, noi vediamo che quando Dio disse ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni della terra, lui stabilì un patto con Abramo nel quale noi siamo stati innestati, ma lo vedremo tra pochi minuti. Però dice anche: io benedirò chi ti benedirà e maledirò chi ti maledirà. Qui noi in Geremia vediamo la stessa cosa. Siccome Dio ama Israele, allora dice, perché era le primizie della sua rendita, tutti quelli che lo divoravano si rendevano colpevoli e la calamità piombava su di loro. Quindi tutti quelli che maledicevano Israele, il giudizio di Dio piombava su di loro. Perché Dio è fedele e rispetta il patto che ha fatto con Abramo. Io maledirò chi ti maledirà. Quante volte noi troviamo scritto di pregare e benedire per Israele e benedire Israele? E poi ancora in Ezechiele capitolo 16, 9 e 13: ti lavai con acqua, ti ripulì del sangue che avevi addosso e ti unsi con olio, ti misi delle vesti ricamate, dei calzari di pelle di delfino, ti cinsi il capo di lino fino, ti ricoprì di seta, ti fornì di ornamenti, ti misi dei braccialetti ai polsi e una collana al collo, ti misi un anello al naso, dei pendagli agli orecchi e una magnifica corona in capo. Così fosti adorna d'oro e d'argento, fosti vestita di lino fino, di seta e di ricami. Tu mangiasti fior di farina, miele e olio, diventasti bellissima e giungesti fino a regnare. La tua fama si sparse fra le nazioni per la tua bellezza. Essa infatti era perfetta perché io ti avevo rivestita della mia magnificenza, dice l'Eterno, Dio, il Signore. Quale sorella ha mai ricevuto una dichiarazione d'amore così? Questa è una dichiarazione d'amore che fa piangere, perché noi attraverso queste dichiarazioni d'amore riusciamo a toccare, a percepire il cuore di Dio, a percepire il cuore di Dio che palpita per il suo popolo e dice che è la primizia. Perché? Perché il patto che ha fatto con Abramo si estende alle nazioni. E quindi la salvezza, come dice Gesù alla Samaritana, viene dai giudei e si estende alle nazioni. Questa è la dichiarazione. Nonostante ciò, l'infedeltà dell'uomo è sempre in agguato. Ma proprio come una donna infedele al suo amante, così voi mi siete stati infedeli, o casa di Israele, dice Yahweh, l'Eterno. Isaia 54, 5. E poi dice in Ezechiele 16, 15, 17: ma tu, inebriata della tua bellezza, ti prostituisti, sfruttando la tua fama e offrendoti a ogni passante, a chi voleva. Vedete, queste metafore sono metafore sessuali, sono metafore che parlano di qualcosa di molto concreto, reale. Vuole illustrare un concetto spirituale, perché la prostituzione non era la prostituzione sessuale, era la prostituzione dell'idolatria. Però utilizza queste metafore concrete della vita reale proprio per far capire la bruttura di quello che ha fatto. Prendesti pure i tuoi bei gioielli fatti del mio oro e del mio argento che io ti avevo dati, te ne facesti delle immagini d'uomo e ad esse ti prostituisti, prendesti le tue vesti ricamate, ne ricopristi quelle immagini davanti alle quali tu mettesti il mio olio e il mio profumo, così anche il mio pane che io ti avevo dato, il fior di farina, l'olio, il miele con cui io ti nutrivo, tu li mettesti davanti a loro come un profumo di odor soave. idolatria della peggior specie. Ezechiele 16, 18, 19. E poi ancora Osea 2, 2, 3. Contestate vostra madre, contestatela perché lei non è più mia moglie. E io non sono più suo marito. Tolga dalla sua faccia le sue prostituzioni, i suoi adulteri dal suo petto, altrimenti io la spoglierò nuda. Come prima, io coprì la tua nudità. Ma a causa della tua infedeltà, se tu perseveri, notate, notate, qui non dice tu l'hai fatto una volta, adesso ti stronco. La pazienza di un marito tradito. Un marito quando scopre l'adulterio della moglie, gli viene un po', eh? E viceversa naturalmente. Invece noi vediamo la pazienza di Dio. Togli dalla tua faccia le tue prostituzioni, i tuoi adulteri dal tuo petto, altrimenti io la spoglierò nuda, la metterò come era nel giorno che nacque, la renderò simile a un deserto, la ridurrò come una terra arida e la farò morire di sete, perché ha fatto cose vergognose, poiché ha detto seguirò i miei amanti che mi danno il mio pane, notate, il pane, l'olio, l'acqua, la lana, il lino, chi glielo dava? Dio. Il marito che provvedeva la moglie. Invece lei dice seguirò i miei amanti che mi danno il mio pane, la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio, le mie bevande. Lei non si è resa conto che io le davo il grano, il vino, l'olio, io le prodigavo l'argento e l'oro che essi hanno usato per Baal. Baal vuol dire anche marito, oltre a signore. La punirò a causa dei giorni dei Baal, quando bruciava loro incenso e ornata dei suoi pendenti e dei suoi gioielli seguiva i suoi amanti e dimenticava me, dice l'Eterno. Notate un fatto, qui dice, lei dice seguirò i miei amanti che loro mi danno il mio pane, la mia acqua. Qui c'è una sottigliezza psicologica a mio giudizio. Perché quando noi, per amore, diamo qualcosa alla nostra amata, glielo diamo perché la amiamo e cerchiamo di dare il meglio. Così ha fatto l'Eterno, così ha fatto Dio nei confronti di Israele. Ha dato il meglio, ha dato l'olio, ha dato il miele, ha dato il lino, ha dato l'acqua, ha dato il pane, il suo pane. Allora, l'atteggiamento giusto è riconoscenza. Riconosco che tu mi hai dato il tuo pane, il tuo vino, il tuo olio, il tuo miele, quindi io sono riconoscente per questo dono che tu mi dai. Qui noi non vediamo più questo. Vediamo che, dice, i miei amanti che mi danno il mio pane. Cioè, psicologicamente, sta diventando quasi un diritto che io ho di ricevere quello che è mio e lo ricevo da te. Se noi psicologicamente abbiamo questo atteggiamento, noi perdiamo di vista la gratitudine, la riconoscenza. Cioè, tu mi dai il mio pane perché mi spetta di diritto, mi dai la mia acqua. Non so se riesco a rendere l'idea. Da una parte c'è la gratitudine e il dono per amore. Dall'altra parte c'è come un diritto acquisito. Tu mi devi dare il mio olio. Il mio olio, cioè il mio tuo olio. Ma stai scherzando, l'olio è il mio. Sono io il creatore. Però dice il mio pane, la mia acqua, eccetera. E infatti, alla fine, noi vediamo e si dimenticava di me, dice il Signore. Allora, chi è questa sposa? Da quello che abbiamo visto, è chiaro che la sposa è Israele. E allora noi che siamo cristiani gentili, il Nuovo Testamento, in ebraico si dice Brit Hadashah, che non vuol dire Nuovo Testamento, ma vuol dire patto rinnovato. Cambia qualcosa? Perché se io dico Nuovo Testamento che sostituisce il Vecchio Testamento, allora io ho già escluso il Vecchio Testamento e mi concentro sul Nuovo Testamento. Ma se io dico il patto rinnovato è come un contratto d'affitto che scadeva, allora io te lo rinnovo per altri 3 anni. È diverso. Capite perché? Noi ci fermiamo al primo livello, invece dobbiamo andare un po' più giù. Questo è un piccolissimo esempio, che in ebraico non vuol dire Nuovo Testamento, ma patto rinnovato. Allora, nel Brit Hadashah, patto rinnovato, in virtù dell'innesto di Romani 11, la sposa è costituita da tutti i veri credenti in Yeshua. Permettetemi di utilizzare il nome ebraico di Gesù. I veri credenti in Yeshua, sia ebrei che gentili, perché entrano attraverso Romani 11 nell'olivo domestico. Romani 11, da 11 a 24, dice: sono forse inciampati perché cadessero? No, di certo, ma a causa della loro caduta dai giudei, degli ebrei, la salvezza è giunta agli stranieri per provocare la loro gelosia. Qui potremmo fare un convegno su provocare la loro gelosia, no? Qual è il compito della Chiesa oggi, in questi tempi in cui in Israele stanno succedendo delle cose straordinarie? Lo sapete che all'ONU Israele ha, diciamo, fatto delle interpellanze, delle mozioni a favore dei cristiani perseguitati. Cioè, fermiamoci un attimo su questo. Ci sono i cristiani perseguitati. Nelle zone sappiamo dove sono perseguitati, non vengono massacrati, bruciati, sgozzati, tutto quello che crocifissi. Lì c'è la tribolazione. Allora, i cristiani vengono perseguitati in certe zone del mondo. I cristiani occidentali non fanno quasi niente per i nostri fratelli che vengono perseguitati. Chi è che fa qualcosa a livello di Nazioni Unite? Israele. Già qualche anno fa, un docente universitario dell'Università di Tel Aviv diceva che oggi sono tempi particolari perché ebrei e cristiani devono combattere un nemico comune. Quindi c'è un progressivo avvicinamento tra ebrei e cristiani, ovviamente non tutti gli ebrei e non tutti i cristiani, ma c'è un progressivo avvicinamento che è un segno dei tempi. Allora, ci sarebbe tanto da discutere, da parlare per motivare la Chiesa a fare qualcosa di concreto per Israele, ma non è questo il momento né il tempo, no? Adesso concentriamoci su altro, quindi per provocare la loro gelosia. Chiusa parentesi. Ora, se la loro caduta è una ricchezza per il mondo e la loro diminuzione è una ricchezza per gli stranieri, quanto più lo sarà la loro piena partecipazione quando cadranno i veli? Lo sapete che qualche anno fa in Israele c'erano solo più o meno 200 ebrei messianici? Oggi sono più di 15.000 e stanno aumentando. Gli ebrei messianici sono ebrei che credono in Yeshua, in Gesù, e stanno aumentando. Parlo a voi stranieri, Paolo dice, parlo a voi stranieri. Se alcuni rami sono stati troncati, mentre tu che sei olivo selvatico sei stato innestato in essi. Allora, nelle nostre Bibbie noi troveremo scritto sei stato innestato al loro posto. Letteralmente la vera traduzione è sei stato innestato in essi. Perché se noi diciamo sei stato innestato al loro posto, noi appoggiamo la teologia della sostituzione. Loro sono stati tagliati e adesso ci sei tu. Quindi tu sei nuovo Israele. No, no. Sei stato innestato in essi, è la traduzione letterale, e sei diventato partecipe della radice, della linfa dell'olivo. Quindi non insuperbirti contro i rami. Ma se ti insuperbisci, sappi che non sei tu che porti la radice, ma la radice che porta te. Quello è l'olivo domestico coltivato da Dio, la radice di Abramo, Isacco e Giacobbe. Quello è l'olivo che è stato coltivato pazientemente da Dio, generazione dopo generazione, e la promessa che fece ad Abramo, noi la vediamo realizzata in Yeshua, in Gesù. Perché la discendenza di Abramo, Yeshua, che proviene dal popolo di Abramo, di cui lui era il capostipite, ha portato la salvezza, e in Isaia capitolo 49 è scritto del Messia, il Signore, il Padre, Yahweh, dice: io è troppo poco che tu sia rialzamento delle tribù di Giacobbe, io farò di te la luce delle nazioni. Il centro di tutta la rivelazione biblica è Gesù, è il Messia. E domani vedremo una cosa molto particolare con due lettere ebraiche, solo due lettere ebraiche. Vedremo una cosa straordinaria, che quando l'ho vista mi è venuta la pelle d'oca e le lacrime agli occhi. Quando l'ho vista, quando l'ho imparata. Non è che, ecco, uno deve studiare, deve approfondire, deve andare giù, scavare. È la radice che porta a te. Essi sono stati troncati per la loro incredulità, anche se a Gerusalemme la prima chiesa, la prima assemblea di Yeshua nella città di Gerusalemme, secondo gli storici, era formata da 15-20.000 ebrei convertiti. Noi diciamo che gli ebrei devono convertirsi. Gli ebrei non devono convertirsi. Però attenzione, non voglio essere frainteso. Perché noi, quando diciamo che qualcuno si deve convertire da una situazione precedente a un'altra, dimenticando quello che era prima, no? Siamo delle nuove creature. Allora, da un punto di vista spirituale, certo che devono convertirsi. Convertirsi nel senso che tutti, giudei e greci, hanno bisogno della salvezza, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, giusto? Tutti hanno peccato. Quindi sia i giudei, gli ebrei, che i greci, i pagani, devono, se vogliono essere salvati, devono accettare il sacrificio di Cristo. Quindi in questo senso spirituale va bene dire che devono convertirsi, perché tutto il mondo deve convertirsi. Ma nel senso storico non devono convertirsi, devono semplicemente capire che il Messia annunciato dai profeti è quel Yeshua che loro hanno crocifisso. Quindi in quel modo, e devono accettarlo, in quel modo, quella non è una conversione, quello è il capire che il Tanakh, cioè l'Antico Testamento, ha avuto la realizzazione piena in Gesù. Quindi in quel senso non devono convertirsi, ma devono solo capire e accettare. Nel senso spirituale invece è chiaro che devono rendersi conto, come ciascuno di noi, del nostro stato di peccato e quindi chiedere perdono a Dio e ravvederci. La predicazione degli apostoli è: ravvedetevi, ravvedetevi, siate battezzati per ricevere il perdono dei peccati e il dono dello Spirito Santo. Gli apostoli ebrei dicevano questo, quindi il ravvedimento, chiaro che c'è. Non voglio essere, spero di essere stato capito. Dice: no, Marco dice che non devono convertirsi. No, spiritualmente sì, devono ravvedersi esattamente come noi. Ma a differenza nostra, loro devono semplicemente capire che Yeshua è il Messia annunciato dai profeti, che è già venuto e che tornerà. Essi sono stati troncati per la loro incredulità e tu rimani stabile per la fede. Non insuperbirti, ma temi, perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Considera dunque la bontà e la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, gli ebrei che non hanno accettato Yeshua come Messia, ma verso di te la bontà di Dio. Ma noi non dobbiamo fermarci qui, dobbiamo andare oltre. Purché tu perseveri nella tua bontà, nella sua bontà di Dio, altrimenti anche tu sarai reciso. Allo stesso modo, anche quelli, se non perseverano nella loro incredulità, saranno innestati, perché Dio ha la potenza di innestarli di nuovo. Infatti, se tu sei stato tagliato dall'olivo selvatico per natura e sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico, quanto più essi che sono i rami naturali saranno innestati nel loro proprio olivo. Allora noi, rami selvatici, che eravamo secchi, eravamo senza speranza, non conoscevamo Dio, cosa abbiamo fatto? Dio ha avuto la misericordia, la bontà, la grazia di parlare al nostro cuore attraverso lo Spirito Santo che ci ha convinto di peccato, e poi con le sue mani amorevoli ha preso questo ramo secco, io, te, tutti noi, rami secchi, senza foglie, senza fiori, senza frutti, rami secchi. Allora ci ha presi con le sue mani amorevoli, ci ha sollevati, ci ha innestati nell'olivo domestico che lui ha coltivato da migliaia di anni, da secoli, ci ha innestati nell'olivo domestico dalle radici, Abramo, Isacco, Giacobbe, lungo il tronco, la linfa che scorre dalla parola di Dio, dalla presenza di Dio, dai patriarchi del popolo di Israele, la linfa scorre su per il tronco, arriva al punto dove noi siamo stati messi nell'olivo domestico e avviene il miracolo, perché questo ramo secco comincia a mettere i germogli, comincia a mettere le foglie, comincia a mettere i fiori, comincia a mettere i frutti, perché abbiamo beneficiato della linfa che viene dalle radici dell'olivo domestico, e noi dobbiamo essere riconoscenti per questo. Efesini capitolo 2, Paolo dice nei versetti 11-14: un tempo voi stranieri di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Messia, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora, nel Messia Yeshua, nel testo nostro italiano è scritto in Cristo Gesù, ma è uguale, nel Messia Yeshua, voi che allora eravate lontani siete stati avvicinati mediante il sangue del Messia. Lui infatti è la nostra pace, lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione. Allora, questo innesto, torniamo indietro, questo innesto ha fatto sì che prima, che eravamo senza Messia, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio, ora siamo con il Messia, cittadinanza di Israele, i patti della promessa, abbiamo la speranza e abbiamo Dio. Amen. Purché tu perseveri nella sua bontà, altrimenti anche tu sarai deciso. Gesù, a un certo momento, gli portano una donna colta in adulterio. Gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio. E fattala stare in mezzo, gli dissero: Rabbi, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici? Poi io lì ho saltato, però dice lo chiedevano per metterlo alla prova, per trarlo in inganno, eccetera, no? E lui scriveva per terra, vi ricordate, no, l'episodio? Egli, alzato il capo, disse loro: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Poi di nuovo comincia a scrivere, continua a scrivere, a uno, prima dai più anziani, che avevano già le belle pietre in mano, dai più anziani, cominciando dagli anziani, buttano le pietre, facendo finta di niente, se ne vanno, fino ai più giovani. Si vede che i più giovani erano: lapidiamola questa, no? E Gesù le dice: donna, dove sono i tuoi accusatori? Dice: non ci sono, neppure io ti condanno, va e non peccare più. Allora, qui dobbiamo fare un paio di considerazioni. Gesù non la perdona. Come non la perdona? No, non la perdona, semplicemente non la condanna. È diverso. Gesù non copre, cioè non annulla il peccato di questa donna. Semplicemente dice: io non ti condanno. E dice: vai e non peccare più, cioè cambia la tua vita. Quando Gesù ha fatto questo, ha vissuto questo episodio, non era mica morto ancora. Quindi il suo sangue. Per cui la manifestazione della grazia, come la conosciamo noi, come la intendiamo noi, non c'era ancora stata. Quindi non la perdona, ma non la condanna. La mette di fronte al suo peccato. E poi con gli scribi e i farisei, anche con loro li mette di fronte a una cosa. Dice: la legge, la Torah di Mosè, cosa dice la Torah? La Torah dice che devono essere lapidati sia la donna che l'uomo. Perché qui l'uomo non c'è? Quindi hanno già trasgredito la legge. Poi dice, sulla base di 2 o 3 testimoni, dove sono questi 2 o 3 testimoni? Dove sono i tuoi accusatori? Nessuno? Sono andati via tutti? E due, il punto 2 della trasgressione della legge. Il punto 3 è come se Gesù avesse detto: avete ragione. Tralasciamo il fatto che dovete portare qui anche l'uomo. Voi l'avete colta in flagrante adulterio, quindi siete testimoni? Va bene, ammettiamo pure anche questo. Però Gesù ha voluto dare uno spirito più profondo alla legge. Vuole cominciare a fare quello che Geremia in capitolo 31 dice, di scrivere la legge, scusate, scrivere la legge di Dio nei nostri cuori. Allora ha voluto andare un po' più a fondo, un po' come il sermone sul monte, e dice: va bene, è giusto, lapidatela, però a una condizione: chi di voi è senza peccato? Mette di fronte alla loro situazione morale. Voi siete pronti a giudicare. Va bene, la legge dice così. Allora, quello che è senza peccato comincia a scagliare la pietra. Questi sono andati via tutti. Questo è il nostro Messia. Questo è Gesù il Signore. Questo è colui che vuole far sì che nei nostri cuori sia scritta la parola di Dio. Allora lui non abolisce la legge, non abolisce la Torah, ma utilizza la Torah proprio per dimostrare qualcosa agli scribi farisei. E poi non la condanna, però le dà un ordine di non peccare più, quindi un ordine di radicale cambiamento della sua vita. Poi non sappiamo se questa donna si sia convertita o no dopo la morte di Gesù. Alcuni dicono che questo episodio poi non è mai avvenuto. Io invece penso che sia avvenuto, perché non vedo perché si debba dire perché in qualche manoscritto non c'è questo episodio. Allora, il problema, cari fratelli e care sorelle, è che secondo alcuni questa donna adultera è l'immagine della sposa di oggi. La sposa che ha dimenticato il suo sposo, la sposa che ha dimenticato la legge, la parola del suo sposo, la sposa che ha dimenticato quella consacrazione, quell'amore profondo per il suo sposo. E allora qui dobbiamo fare attenzione a una cosa. Non illudiamoci, fratelli e sorelle, perché non tutti coloro che si definiscono credenti sono la sposa del Messia. Mi dispiace dirlo, ma devo dirlo. Sia come responsabile di chiesa, perché io sto battendo molto nella mia chiesa, per la quale io dovrò rispondere davanti a Dio. Io non devo rispondere davanti a Dio per voi. Ci sono i vostri anziani che lo faranno. Però io mi sento la responsabilità di dire: non illudiamoci, perché se non siamo consacrati, se siamo solo dei credenti superficiali, Signore, Signore, non chi mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma soltanto chi fa la volontà del Padre mio. Non tutti coloro che si definiscono credenti sono la sposa del Messia. Avremo tante sorprese Nell'Apocalisse, nella lettera alla Chiesa di Efeso, dice: all'angelo della Chiesa di Efeso scrivi: io conosco le tue opere, so che hai costanza, hai sopportato molte cose per amor del mio nome, e non ti sei stancato, ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Allora, se Israele è stata una sposa adultera, anche noi che siamo stati innestati nell'olivo domestico, quindi per la grazia e la misericordia di Dio, anche noi diventiamo parte della sposa, anche noi possiamo essere adulteri davanti a Dio. Anche noi possiamo rinnegarlo, anche noi possiamo voltargli le spalle, e voltiamo le spalle a Dio ogni volta che noi non lo eleggiamo il Signore della nostra vita, di ogni area della nostra vita. Perché quando nella nostra vita c'è un'area dove non è Dio il Signore, noi siamo degli idolatri. E noi crediamo di essere la sposa del Signore, poi in realtà non lo siamo. Dopo vedremo meglio questo aspetto, però adesso concludiamo questa prima parte dello studio con il terzo punto, restaurazione. Ezechiele 16, i versetti 60-62 dice: mi ricorderò del patto che feci con te nei giorni della tua giovinezza e stabilirò per te un patto eterno. Tu ti ricorderai della tua condotta e ne avrai vergogna. Io stabilirò il mio patto con te e tu conoscerai che io sono l'Eterno, affinché tu ricordi, tu arrossisca e tu non possa più aprire la bocca dalla vergogna quando ti avrò perdonato tutto quello che hai fatto, dice il Signore. Ma qui è di nuovo il marito che ama. Il marito che condivide il suo cuore, che apre il suo cuore alla sua sposa e dice: io mi ricorderò del patto che ho stabilito con te e ti riprenderò. Io restaurerò il nostro matrimonio. Non sarai più chiamata abbandonata. La tua terra non sarà più detta desolazione, ma tu sarai chiamata la mia delizia in lei. E la tua terra maritata, perché il Signore, l'Eterno Dio Adonai, si compiacerà in te. La tua terra avrà uno sposo, come una giovane sposa, una vergine, così i tuoi figli sposeranno te. Come la sposa è la gioia dello sposo, così tu sarai la gioia del tuo Dio. Isaia 62, 4, 5. Perciò, ecco, io la trarrò, la condurrò nel deserto. Vedi Apocalisse 12,6. Apocalisse 12,6 è quel capitolo dove Satana cade e la donna viene portata nel deserto, dove viene nutrita per 1260 giorni, 3 anni e mezzo. Noi qui vediamo la stessa cosa. In Osea capitolo 2, 14 a 16 dice: io la trarrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. C'è una stupefacente similitudine con Apocalisse 12. Là mi risponderà come i giorni della sua gioventù, come i giorni in cui uscì dal paese d'Egitto. Quel giorno avverrà, dice il Signore, che tu mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più mio Baal. Fa riferimento al fatto che Baal vuol dire anche marito, ma fa riferimento all'idolatria precedente di Israele. Quel giorno io farò per loro un patto con le bestie dei campi, con gli uccelli del cielo e con i rettili del suolo. Spezzerò e allontanerò l'arco, la spada, la guerra e li farò riposare al sicuro. Io ti fidanzerò a me per l'eternità. Ti fidanzerò a me in giustizia e in equità, in benevolenza e in compassioni. Ti fidanzerò a me in fedeltà e tu conoscerai Yahweh, Adonai, il Signore. Osea 2:18-20. Un patto con le bestie dei campi. Dice: ma come? Dio adesso fa patti con gli animali? Dio fa patti con gli animali. Al tempo di Noè, Poi Dio parlò a Noè e ai suoi figli con lui dicendo: quanto a me, ecco, io stabilisco il mio patto con voi, con i vostri discendenti dopo di voi, e con tutti gli esseri viventi che sono con voi, uccelli, bestiame e tutti gli animali della terra, con voi, da tutti quelli che sono usciti dall'arca a tutti gli animali della terra. Genesi 9, 8, 10. Noi nel capitolo 9 della Genesi vediamo un annuncio dell'era messianica, perché dice: io stabilirò un patto con voi e con tutti gli animali. Genesi capitolo 9. Noi andiamo, facciamo un salto a Isaia capitolo 11. Il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo si sdraierà accanto al capretto. Il vitello, il leoncello, il bestiame ingrassato staranno assieme, un bambino li condurrà. La vacca pascolerà con l'orsa, i loro piccoli si sdraieranno assieme e il leone mangerà il foraggio come il bue. Il lattante giocherà sulla buca dell'aspide e il bambino divezzato metterà la sua mano nella tana della vipera. Queste sono le caratteristiche del regno messianico, del millennio, dell'era in cui il Messia stabilirà la sua shalom, che vuol dire completezza, non solo pace, ma completezza, pienezza, qualcosa di molto profondo. Allora noi vediamo che il leone, che è un animale predatore, mangerà il foraggio come il bue. Il leone diventerà vegetariano. Forse sarà un esperimento di ingegneria genetica? Non credo. Perché diventerà vegetariano? Questo a favore dei vegetariani, dei vegani, eh? No, perché la morte è il nemico di Dio che verrà distrutto per ultimo. Se c'è il regno del Messia, non può esserci un nemico come la morte. E se no, Dio ha fatto un patto già in Genesi capitolo 9, anche con gli animali, oltre che con gli uomini, nella lettera ai Romani Paolo dice che tutta la creazione geme ed è in travaglio e aspetta la manifestazione gloriosa dei figli di Dio, aspetta la venuta del Messia, il ritorno del Messia per stabilire l'era messianica, aspetta che tutto sia restaurato, aspetta di nuovo che sia ristabilita la shalom creazionale come era in principio. E allora il leone non può sbranare la gazzella nell'era messianica. Oggi lo fa, nell'era messianica no. Patirà a mangiare l'erba? Io non credo, perché se noi andiamo a vedere la creazione vediamo che Dio ha creato vegetariani anche gli animali. Allora queste sono le caratteristiche dell'era messianica. L'ultimo versetto, poi ci fermiamo. Un ramo uscirà dal tronco di Isai e un rampollo spunterà dalle sue radici. Giudicherà i poveri con giustizia, pronuncerà sentenze eque per gli umili del paese, colpirà il paese con la verga della sua bocca e con il soffio delle sue labbra farà morire l'empio. La giustizia sarà la cintura delle sue reni e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. Isaia 11, da 1 a 5. Noi vediamo che con il soffio delle sue labbra, con la verga della sua bocca. Se noi andiamo a vedere Apocalisse capitolo 19, dove parla del ritorno di Gesù, quando si legge che sulla coscia aveva scritto Re dei Re, Signore dei Signori, cosa dice? Una spada a due tagli usciva dalla sua bocca. Noi vediamo che in Apocalisse Giovanni dice questo, Isaia dice questo. Noi vediamo una perfetta continuità, perché la parola di Dio è qualcosa di straordinario. La parola di Dio è qualcosa di meraviglioso. La parola di Dio ci comunica il cuore del creatore dell'universo. Se noi disprezziamo questa parola, se noi la consideriamo in modo superficiale, se noi non ci nutriamo di questa parola, noi stiamo perdendo ogni cosa. E facciamo attenzione, perché verrà il giorno in cui Dio potrebbe dirci, o meglio Yeshua, il Messia, potrebbe dirci: allontanatevi da me, io non vi ho mai conosciuti. Ecco perché la Chiesa ha bisogno di risveglio. Ecco perché ha bisogno di comprendere queste stupefacenti realtà della parola di Dio. Ecco perché il nostro cuore deve tornare a infiammarsi per Dio, per il Messia e per la sua parola. Amen. Amen. Amen.